riesci a vendermi. Voglio maledirti, raccolgo le forze per gridarti la rabbia che sola posso darti, con l'anima a pezzi ormai. Voglio che ti resti il mio disprezzo come sola mia eredità. Soltanto la rabbia posso darti, con l'anima a pezzi ormai.
A Radio Più qualche tempo fa abbiamo incontrato telefonicamente due protagonisti della fortunata serie Sampa in onda su Netflix, che racconta le luci ed ombre della comunità di San Patrignano e di Vincenzo Muccioli. Oggi, reduce, possiamo così dire, da due giorni intensissimi trascorsi a Feltre con noi, con il libro parlato con il comune di Feltre, abbiamo Walter De Logu, che oltre ad essere protagonista anche lui della fortunata serie e anche autore del libro Braccio Destro. Bentornato fra noi, Walter.
Ciao Luisa, è sempre un piacere sentirti, un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora Walter, io immaginavo che ci sarebbe stato questo gran successo, perché di un tema così importante, impattante, non si è avvezzi a parlare, ma noi l'abbiamo toccato senza, talvolta anche senza pudore, perché tu, quando hai messo a nudo la tua vita e raccontato la tua terribile esperienza con la droga e con la malavita, ci siamo entrati pienamente. Chi poi ha già avuto modo di leggere il libro, però partecipando a questo incontro. Quello che è emerso, Walter, parlando con te, è proprio del pericolo della droga, una droga che c'è sempre, ci sarà sempre, ed è però diversa.
Assolutamente, è proprio così. Intanto, vabbè, ti faccio i complimenti, perché ho parlato con Patrizio La Monaca, sarebbe l'amministratore delegato di queste varie piccole comunità dove ho accennato in quei giorni. Personaggio veramente incredibile. Volevo farti tanti complimenti per la tua determinazione, perché pochi hanno rischiato così di portare un personaggio amato da una parte, odiato dall'altra, non so perché ho detto forse le mie verità, però insomma sai, quindi non solo ti faccio i complimenti io, ma tanta altra gente. E da quando sono venuto lì ho avuto altri inviti per le scuole, perché hanno seguito il blog, hanno seguito cosa abbiamo detto, e questa situazione, questa intervista, questo incontro che abbiamo avuto è stato estremamente interessante anche da proporre nelle scuole qua da noi. Solo dei ragazzi hanno avuto il coraggio che hai avuto te, Luisa, a fare delle interviste. Durante il lockdown io ho fatto molte interviste via web, sono andate molto molto bene. La tua, il tuo invito è stato graditissimo da parte mia, perché ho avuto modo di vedere questi ragazzi, ho riscontrato un interesse incredibile e sono riuscito a interagire con loro, come così quella sera quando abbiamo fatto la presentazione insieme con la cittadinanza. Anche lì devo fare davvero i complimenti, sono state delle domande mirate e io ho avuto il piacere di rispondere a delle tematiche estremamente gravi.
Esatto. Anche perché questi ragazzi spesso e volentieri si trovano soli di fronte a questi pericoli, e lo sono altrettanto le famiglie e gli insegnanti, perché c'è molta, diciamola così, abbiamo detto Walter, no? Ignoranza sul tema. Sì. Ecco, per quello, quella tua mission adesso è quella appunto di far conoscere. Tu hai detto sì, io ho avuto coraggio, ma a un certo momento è il tuo passato, un passato pesante che si capisce anche dal libro, però c'è un enorme, un fantastico riscatto, e questo è un esempio fantastico che tu puoi dare, no? Però il pericolo qual è? È molto più subdolo, è molto più vicino di quello che pensiamo.
Assolutamente sì, perché sai, allora la tossicodipendenza e la droga, quindi lo spaccio, negli anni 70, 80, quando ero ragazzo io, era totalmente diverso, quindi era fatto più che altro in piazze o in certe vie imboscate nella città, quindi ci si conosceva bene o male tutti, e quindi c'era quasi un interagire tra di noi, anche diverso, nel senso che sapevamo chi era lo spacciatore, che il 90% lo conoscevamo, quindi era amico. Se c'era un qualcosa magari che non andava, se c'era un taglio un po' più pesante, ce lo diceva. Quindi si rischiava di meno di morire. Adesso è molto diverso con il web, con WhatsApp e tutte queste tecnologie nuove. Ci si incontrano, i ragazzi si incontrano con questi spacciatori che magari non conoscono neanche, e diciamo, gli appuntamenti sono molto più veloci. La polizia e le forze dell'ordine fanno molta più fatica a arrivare ad arrestare questa gente. E poi, come parlavamo nel nostro incontro, hanno deviato anche questa situazione della marijuana, del fumo. Cioè hanno aumentato il THC e questa cosa è pazzesca. Questa cosa non si dice purtroppo in giro perché è pesante. Il THC, come dicevamo l'altra volta, era dal 6% quando noi fumavamo, perché io dal fumo poi sono passato alle droghe pesanti, però c'è stata una gradualità. E adesso invece con questo THC molto forte, cosa succede? Che anche farsi uno spinello, come dicevo ai ragazzi, dovete stare molto attenti a che marca danno questi spacciatori, perché c'è la Tutankhamon che ha il 44% di THC, e questo, ragazzi, è una roba incredibile. Ti fai una canna e vai a sbattere contro un muro. Io in tanti anni di 118 non ho mai riscontrato cose di questo tipo, e adesso si riscontrano. In più si sta sdoganando questa storia del pipare, non è una cosa da poco, perché io so benissimo cosa vuol dire, e finché se ne parla magari tra grandi viene anche magari da ridere, ma quando tu senti parlare nelle radio, ah, ma hai pippato, ah sì, sai, ho pippato, cose di questo genere, stai sdoganando per un ragazzo una strada che è deleteria, che è molto brutta, perché dal momento che te la offrono, tu ce l'hai già nella testa questa cosa, cioè è sdoganata, è semplice, e invece non lo è così. Un'ultima cosa, c'è anche il crack che è arrivato da un po', e il crack ti fulmina, e quindi bisognerebbe capire bene, bene un ragazzo fin dove è arrivato, perché io ho dei colloqui con dei ragazzi che mi dicono: no, ma però sai, io non ho letto il tuo libro, ma io non mi sono iniettato la roba, se ho fumato del crack. E io, cioè, dico: come hai fumato del crack? Cioè, ma il crack è peggio ancora dell'eroina. Cioè, queste cose non si dicono più. La droga sta aumentando in un modo subdolo, e bisognerebbe cominciare a fare capire il pericolo di questa situazione. Tant'è che proprio l'altro ieri parlavo con questo Patrizio Lamone, questo ragazzo veramente molto in gamba, e sta facendo il progetto scuola, neanche farlo apposta. La tua idea, Luisa, di portarmi lì e parlare alle scuole, niente, è stato questo, cioè, c'è in atto questo progetto che io non sapevo, l'ho saputo l'altro ieri, e sono stato molto felice. Appunto, mi ha detto che c'era questo progetto scuola e mi invitava nelle scuole a parlare. Per dire anche la mia opinione, la mia vita, per tenere lontano i ragazzi da dei pericoli che non conoscono, che non sanno. E i professori, come i bidelli, attenzione, anche i bidelli sono molto importanti. Non è più il bidello che ti dà la merendina, ma il bidello, oltre a darti magari la merendina, vede, capisce certe situazioni, riesce a interagire con i ragazzi. Quindi il progetto sarà anche di formare questi bidelli, di far capire la situazione droga, magari riuscire anche a parlare con i professori e con i presidi, perché il primo anello è quello nella scuola. E se tu riesci a capire come docente o come anche bidello, e vedi questo ragazzo che non va bene, vedi questo ragazzo che magari con i voti comincia a avere delle problematiche, da lì bisogna capire e parlare con i genitori, perché Se non si risolve, allora ci sono queste piccole comunità che stanno nascendo, e poi Luisa ti darò magari anche gli indirizzi per se avrete bisogno
Certo.
per dei ragazzi della vostra, e cerchiamo di fare un qualcosa, di fare un qualcosa come hai fatto te invitandomi lì. Ho cercato di dare la mia esperienza e spero che ci siano altre persone coraggiose. Come te, come Michele, che avete il coraggio di invitarmi per riuscire a fare qualcosa. Come erano attenti, e questo per me, guarda, è stata una gioia incredibile, perché il ragazzo capisce chi ha davanti, capisce della sua esperienza. Poi va bene, Netflix mi ha dato una mano perché ha fatto vedere la mia vita. Quindi quando parlo con un ragazzo, io so già cosa lui mi dice, so già risposta posso dargli. Questo è molto, molto, molto interessante agire in questo modo.
Direi che hai esplicato in maniera esauriente quella che è adesso la tua mission, questo tuo desiderio così di renderti utile, anche perché sei papà, hai una figlia ormai già grande, fra l'altro nota al grande pubblico, Andrea, hai un ragazzo più giovane, per cui tu come padre, io come madre abbiamo molto a cuore queste tematiche perché vorremmo per quanto possibile salvaguardare i nostri figli da questi pericoli.
Certo.
Allora tu hai ben parlato della scuola, dei bidelli, degli insegnanti e noi genitori che come si fa si sbaglia, cosa ci puoi dire?
Intanto devi vedere il ragazzo, se magari sta facendo uno sport, tipo, non so, va a pallone, va in piscina, se c'è magari a non andare più volentieri in questi posti, già da lì c'è un minimo di allarme. I voti, di stare attenti ai voti, quindi al impegno scolastico, se comincia a scemare un attimo, anche lì bisogna guardare, capire il perché. E poi bisognerebbe, lo so, questo magari non è una cosa, diciamo, molto molto bella da fare, però ragazzi, bisogna anche essere un furbi, capire con chi sta uscendo, guardare ogni tanto il suo telefonino per vedere che cosa succede a livello di web, a livello di situazioni di amicizia, e da lì cercare di poi mettere magari un freno a certe compagnie che non vanno bene. La cosa importante è che il ragazzo, come dicevamo l'altra volta, Luisa, o la ragazza, sappia dire di no. Dire di no a questo punto è essere vincenti, ma dire no vuol dire anche essere aiutati, supportati da della gente che ti dice come dire di no. I genitori, se non sono preparati a questo, non sanno che fare, non sanno dove sbattere la testa. Quindi, per sapere che cosa fa il ragazzo, bisogna capire cosa sta facendo e quindi in qualche modo cercare di interagire con lui, anche guardando il suo telefono o il PC, giusto per avere un'idea.
Sì, ovviamente questo è molto difficile da farsi perché bisogna
Certo,
conquistare la fiducia dei
certo.
propri ragazzi e cercare di strutturarli in modo che alla prima debolezza, abbiamo detto un fidanzatino che ci lascia, una piccola disavventura tra amici, un brutto voto a
Sì.
scuola, non siano poi immediatamente qualcosa che ci porta poi a così, anestetizzare quel dolore,
Certo,
no? Grande, piccolo che sia, che ovviamente loro lo vedono grande ed è giusto dare l'importanza anche ai piccoli dolori che a noi sembrano piccoli, ma li abbiamo attraversati anche noi, no, Walter? Ecco,
ma difatti io mi porgo sempre con l'asticella molto alta del pericolo, perché come dicevi te, Luisa, queste cotte, primi innamoramenti o queste situazioni che magari a noi sembrano marginali, per loro sono estremamente importanti. E difatti io quando parlo con i ragazzi via web o quando sono in presenza, gli do sempre molto, molta importanza a tutto ciò che mi dicono, perché se per loro è importante questa cosa e non viene capita dall'adulto, dal padre o dal docente, è una tragedia. Quindi quindi bisogna capire bene a che livello magari di una situazione brutta che gli è capitato, dal fidanzatino ai genitori magari con cui non vanno d'accordo, e cercare un attimo di capire il perché. L'importante è capire, farsi rispettare e rispettarlo, e poi è chiaro che devi saperne un minimo di queste cose. Ecco perché io, come altri, saremo a disposizione per far capire dal THC della marijuana alle droghe pesanti, a come vedi proprio fisicamente questo ragazzo, se si trasforma, se ha fatto uso di qualche sostanza. In quello io posso dare una mano molto volentieri, però il resto deve farlo il genitore, la scuola, assolutamente la scuola, perché la scuola è importantissima, e insieme allora sì, si può fare un qualcosa. Poi in estrema ratio ci sono queste piccole comunità che stanno nascendo, che sono molto molto valide, e lì alla fine si potrà chiedere per un posto. Tra l'altro, sai Luisa, una cosa molto importante che abbiamo detto alla nostra riunione l'altra volta? Se questi professori che sono veramente in gamba, quelli che ho visto sono veramente in gamba, magari ogni tanto fare una gita in queste comunità,
certo,
per far vedere che cosa ti succede, perché sono dei ragazzi giovani lì, per parlare con loro, perché questo è molto importante, vedere queste realtà. Questo per me sarebbe una cosa fondamentale.
E allora qui hai trovato una porta aperta, e ormai sai, questi nostri intenti, insomma, si sono incontrati, e io credo che faremo ancora tante cose importanti per i nostri ragazzi, perché ci spinge appunto questa voglia di tu, per quanto ti riguarda personalmente, di riscattarti ancora, e comunque hai dentro di te questa voglia di preservare i ragazzi da questo problema. A margine di questo, il tuo braccio destro ovviamente parla di una comunità, parla della tua esperienza come effettivamente braccio destro del grande Vincenzo Muccioli. Vincenzo Muccioli che, fra l'altro, come già ti accennai, ricevette negli anni 80 il premio I Discreti ad Agordo, ed erano premi, sono premi molto prestigiosi, che venivano conferiti a persone che veramente si erano distinte per qualche motivo. Quindi per noi, capisci che negli anni 80, come per tutto il resto d'Italia, Vincenzo Muccioli era visto come un'ancora di salvezza in mezzo a un grande mare dove nella tossicodipendenza si rimaneva un po' abbandonati. E probabilmente ci sarai stato anche tu come autista. Ecco, due battute così in chiusura per ricordare questo uomo, nel bene e nel male, quello che ha rappresentato per te.
Sì, certo. Quando sono arrivato io eravamo una cinquantina di ragazzi, era all'inizio, c'era molta solidarietà, e poi, come dicevamo l'altra volta, era tutta gente che arrivava dalla politica pesante, dalla malavita pesante, dal carcere, quindi era un'altra generazione. Mi ricordo tantissimi arrivavano agli arresti, ma arresti veramente di quelli tosti, ed era molto più semplice. La cosa sembra pazzesca, ma era molto più semplice riuscire a portare a una vita normale questa gente, perché aveva provato in tutti i colori. Adesso è molto più difficile appunto tra il web e tutte queste cose che hanno un po' abbassato questa paura a uscire fuori, a mettersi fuori, perché con il web appunto io vedo dei ragazzi che in due secondi fanno il movimento. La droga poi adesso non costa come una volta. Io mi ricordo la cocaina, quando ero ragazzo, veniva 200.000 lire al grammo, adesso con 5 euro te la compri, e questa è stata una mossa pazzesca della criminalità. Quindi San Patrignano a quei tempi era una casa, una grande casa dove ci accoglieva. Dopo è andata avanti a dismisura e siamo arrivati fino a 2.000 persone, e lì va bene, per me, secondo il mio parere, ha perso il controllo. Ecco perché io sono favorevole molto, moltissimo a queste piccole comunità, perché una piccola comunità tu gestisci. Infatti San Patrignano, finché non eravamo così in tanti, si gestiva molto bene e lui andava da ognuno di noi e automaticamente eravamo molto molto più determinati e più forti. E quando una comunità comincia a esserci tante persone, fai fatica a controllarli, e quindi magari dei capetti che tu metti dandogli responsabilità li girano in potere, automaticamente finisce questa storia, finisce questo amore, questa cosa forte della comunità, perché ti trovi in una città e quello per me non va bene. Io sono contro le grandi comunità, non sono a favore comunque di una grande comunità. Nella piccola comunità si potrà veramente fare cose molto 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 belle, come sta facendo Patrizio La Monica nelle sue comunità della Casa del Fanciullo.
E avremo modo di conoscere anche lui e così diciamo approfondire queste tematiche. Certo. Walter, è stato nuovamente un piacere averti con noi ai microfoni di Radio Più. Sicuramente ti avremo ancora qui a Feltre, perché qui ormai hai lanciato come si dice l'amo, e quindi per forza di cose dovrai tornare, anche perché ormai certo. c'è veramente sete, fame di sentirci raccontare queste cose, perché abbiamo bisogno di informazione, ed è questo certo. appunto quello che noi facciamo anche qui in radio. Walter, certo. grazie a Walter De Logun, collegamento con noi da Rimini. Ora cosa fai? Vai al mare?
No, adesso sto finendo di scrivere il secondo libro, perché ci tenevo a fare questa, come posso dire, questo libro diverso, proprio che parla appunto della mia infanzia, e per far capire magari a un ragazzo un domani che possa leggerlo cosa mi ha portato poi verso l'inferno, perché mi è stato certo. un inferno veramente grande. Sono arrivato al manicomio, sono arrivato alla galera, ho fatto cose incredibili.
E sei un miracolato, giusto?
Sì, sono miracolato, assolutamente sono miracolato. Ecco. Questo libro per me servirà molto ai ragazzi, senza magari tutte quelle cose pesanti che ho vissuto nella malavita, ma facendo capire da ragazzo che cosa ti porta volontariamente o involontariamente nel cammino lungo l'inferno.
Grazie infinite, Walter. Grazie di vero cuore. Ciao, Walter.
Grazie. Ciao, Luisa. Ciao, ciao, carissimo.